Un italiano su tre vive a casa dei genitori. Il problema è che gli altri due sono i genitori, con in mano il testamento tipo: nonno, quando muori? Di 40 anni dire ancora mamma dormo fuori. E noto che l'italico soffre di stress post-traumatico da cellulare scarico, tipo che l'iPhone smette di scrivere e tu smetti di vivere. Pazzo per gli autoscatti, sei fotosensibile. Su Facebook si è iscritta metà popolazione, l'altra metà ancora dei problemi con il modem. I suicidi ormai non fanno più tanto rumore, in tuo onore ci sarà un minuto di silenziatore. Il mio paese chiama facchinetti figlio d'arte, come andare da McDonald's e dire vado al ristorante. Un vecchio è un pericolo se guida una Mercedes, figuriamoci quando è la guida di un paese. Generazione televoto, coi cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati dal televuoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione boh. I don't know 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 boh. I don't know. C'è ancora chi crede in un posto migliore, per questo si fa le valigie e si parte. C'è ancora chi crede in un mondo migliore, per questo mandiamo le sonde su Marte. L'Italia a forma di stivale, per questo prendiamo calci in culo dalla sera al mattino. Ma in fondo se ci pensi ci è andata pure bene. Pensa se era forma di preservativo, ricariche dello Stato. Con le tasse che ho pagato compravo mezzo Senato. Come si chiama la carica da parte dei poliziotti sui manifestanti? Cariche dello Stato, rinuncia alla casa e alla villa con vista. Un italiano su tre rinuncia anche al dentista. Viviamo in condizioni precarie che molto presto diventeranno carie. Generazione televoto, coi cervelli sottovuoto, sempre più risucchiati dal televuoto. Generazione beat, generazione pop, no, rigenerazione, generazione boh. I don't know 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 boh. I don't know. Non ci fermiamo alle precedenze, ma ci fermiamo alle apparenze. Abbiamo più punti interrogativi che punti di riferimento. Guardiamo tutti le stesse cose. Indossiamo gli stessi vestiti, mettiamo le stesse scarpe. Siamo specchi che non riflettono. Prigionieri del presente in un paese senza futuro. O reagiamo, o ci ritroveremo a cucire l'orlo del baratro. E a quel punto i rimorsi faranno più male dei morsi. I don't know. Oh. I don't know. Oh. I don't know. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. I don't know.
Boh, eh sì, perché questo è un po' l'incipit di questa nuova trasmissione. Boh, è una nuova trasmissione nella quale io, Anna, confermo le mie certezze socratiche. Continuo a metterci però la voce, le mie idee, la valigia, una valigia piena, piena di linguaggi espressivi diversi. E perché questo? Perché voglio raccontare delle storie, insomma, come dire, un grande boh. E nel grande boh ci sono tanti giorni nei quali magari ci si impegna, no? Ci impegniamo per realizzare qualcosa di importante, di stimolante, qualcosa che ci riempie di attese, perché è importante il risultato finale, sicuramente, ma non è fatto soltanto dalla costruzione del progetto. E no, le soddisfazioni sono qualcosa che ti toccano il cuore, che sarebbe fantastico se potessero sempre coincidere con le soddisfazioni economiche, ma ahimè così non è. Ma tutte sono sempre stimolo, sempre, per continuare a pensare, per lavorare, per costruire momenti e magari anche per inventare delle opportunità diverse. Insomma, è un po' una sorta di investimento. Io sono tanti anni che dico lavoro e il mio lavoro è un investimento per il futuro. La parola d'ordine, esistono delle parole d'ordine che sono la gioia, l'energia, la possibilità. Soprattutto un'altra delle parole magiche è la condivisione. Ecco perché voglio condividere con voi qualcosa che io ho ascoltato in questi giorni, perché sono stata a Roma per un evento organizzato per l'80° anniversario dal rastrellamento del ghetto di Roma, e ho incontrato una persona molto speciale, una persona speciale che si chiama Emanuele di Porto. Ecco, se dobbiamo o possiamo più che dobbiamo utilizzare una sorta di proverbio, che è quello che un vecchio che muore, una biblioteca che brucia. Ecco, questa è un po' la sensazione che io ho avuto salutando Emanuele, una bellissima persona, un giovane di 92 anni, e il mio dubbio è sempre lo stesso. Quando tutte queste persone verranno a mancare, chi ci racconterà la verità? Ecco perché allora ho deciso di condividere un pezzo della testimonianza proprio di Emanuele di Porto, raccontato con e attraverso le parole di Thea Ranno e di Paola Severini Melograni in questo evento romano della scorsa settimana.
È successo al Mattatoio.
C'era la mostra di questi bambini del 38.
Io mi hanno mirato da una lavandina, a un certo punto mi sono girato, in una stanzina c'era una folla grande, ero io, ma questo sono io, c'avevo 7 anni. Dietro di me c'era il fotografo che l'ha fatta, era un francese. E questo mi ha fatto la fotografia come so adesso e come ero. Dice, no, sì, c'è
Ecco,
stato un libro là.
Emanuele, quanti anni avevi il 16 ottobre del 2023? Del 2043, scusate, del 1943.
1943, 12 anni e un mese.
Eri un bambino vivace, un ragazzino vivace.
Normale. Sono stato sempre calmo, riflessivo, non sono stato mai uno spaccone, ho sempre cercato di difendermi e basta.
Ci racconti cosa è successo quel giorno a parole tue?
Racconto che mio padre, noi abitavamo a Ghetto di Roma, a Ghetto, via della Ginella. In quella casa eravamo 3 famiglie, noi eravamo 6 figli. Moglie e marito 8, dormivamo tutte e 8 dentro una camera. All'altra stanza moglie e marito 5 figli, erano 3 sorelle di mia madre con le loro famiglie. C'era una miseria incredibile. Io dico sempre una cosa, ma io non sono stato mai piccolo e non sarò mai vecchio, perché io nel 1939 sono andato via da scuola, ho fatto la terza elementare e sono andato
Che lavoro facevi?
a lavorare. Io compravo una specie di stracciarola. Andavo nella zona dei Vigli Serpenti, nella zona Monti, non so se la vedete dov'è. Andavo casa per casa, perché all'epoca c'era una miseria che mai. Andava di moda la roba usata, perché costava di meno, cioè le giacche, i pantaloni, le scarpe. Io andavo casa per casa, bussavo, signora, se avete roba usata da vendere, un particolare mi è rimasto impresso. Una volta a Piazza dei Serpenti, al terzo piano, ho bussato, signora, se avete roba usata da vendere. A questa, io era morto il marito da poco, c'era una giacca. Io comprai questa giacca per 10 lire. Era tanto 10 lire e sapevo dove andare a rivendere. La vendevo, c'era una signora alla zona del Campo dei Fiori, esattamente a via dei Cappellati, che comprava questa roba usata. Insomma, portava in breve, ho venduto questa giacca per 40 lire, avevo guadagnato 30 lire. Lei pensi quanto valevano, perché mio padre, a mia madre, moglie, marito e 6 figli, gli dava 15 lire per fare la spesa, ci faceva pranzo e cena per 8 persone, 15 lire. Io per giorno avevo guadagnato 30 lire a 8 anni.
E avevi 8 anni.
8 anni. Mi ricordo che ho dato 28 lire a mia madre, 2 lire mi sono tenute per me, 1 lira ci ho comprato un gelato e 1 lira ci sono andato al cinema.
Emanuele, tu eri il più grande, il più piccolo.
Noi eravamo 6 figli, io ero il terzo, la più grande era una femmina. Quando quello avanti a me, c'aveva 2 anni più di me, non stava bene in salute, io ero il terzo, eravamo 6 figli, erano rimasti 3 femmine.
Allora, questo succede, tu già da avere 8 anni diventi autonomo, insomma un piccolo imprenditore.
Io mi arrangiavo, io mi ricordo quando era sotto le feste di Natale, così. Aprivo un ombrello di fuori al Teatro Argentina e vedevo le cartoline di Natale. Mi ricordo che stilavo 6 cartoline una lira, 6 cartoline. Mi guadagnavo quelle 10-12 lire. All'epoca avevo 10 anni.
E mamma aveva una bella fiducia nei tuoi confronti.
Mia madre mi protegeva. Io a mia madre gli volevo bene.
Cosa succede a tua mamma il 16 ottobre del 43?
Succede che, come li vedo, noi dormivamo 2 e 8 dentro una camera, c'erano 3 letti, pieni maschi, per i figli e i mariti. Insomma, mio padre faceva un lavoro, era un venditore ambulante, andava alla stazione di Termini a vendere i souvenir ai soldati tedeschi che venivano dal fronte, arrivavano la notte, arrivavano i treni dietro tutto. Mio padre andava a venire i souvenir là. La notte del 16 ottobre ha fatto la stessa cosa. Si è alzata alle 3 e è andata a lavorare. E ha fatto così. No, verso, voglio anticipare, 3 mesi prima, o forse anche di meno, forse un mese meno, avevano chiesto quei 50 chili d'oro tedeschi, non so se sapete questa storia, no? Avevano detto, se non ci date 50 chili d'oro, uccidiamo o portiamo ai campi di concentramento 200 padri di famiglia. Comunque, questi 50 chili d'oro sono stati rimediati. Ognuno di noi ha dato qualcosa, che è una catenina, che è un bracciale, e ci hanno aiutato anche i cattolici. E abbiamo rimediato questi 50 chili d'oro. Noi pensavamo che il caso era risolto. La sera del 15 ottobre, era un venerdì sera, che poi è stato il 16 ottobre, che era un sabato, mia madre ci portò tutte le sue figlie al cinema. Perché pensavamo che il caso era risolto.
Per festeggiare.
Per festeggiare, sì, poi siamo andati a casa, siamo cenati normalmente. E poi a notte, come di solito, mio padre era riserzato a lavorare. Verso le 5, mia madre sentiva dei rumori. Io proprio al centro del ghetto, a Villa Pietà, vicino. Da casa mia, io vedo piazza di Tartaru, non so se lo sapete dove è. E mia madre si è affacciata, visto questi tedeschi col fucile. Ma pensava che prendevano solo gli uomini. Allora mia madre ha detto a noi figli, noi stavamo tutti a letto, dice guarda, io vado per te, tu padre, come venisse giù, perché stanno rastrellando gli uomini. Così pensava mia madre. E così ha fatto. E va alla stazione, ha visto mio padre, ha detto guarda, non venire giù perché stanno rastrellando gli uomini. Ma mia madre aveva un'altra sorella che abbiava a testaccia. Mio padre gli ha detto, va a casa, prendi i ragazzini e ti aspetta a testaccia. Perché mia madre pensava sempre che prendevano solo gli uomini. Al ritorno, potevano essere 6 così, io non so come, stavo in finestra. Ho visto ritornare mia madre che stava parlando proprio con questa settimana spizzichi, non so,
quella unica donna.
L'unica donna che si è salvata.
Perché pure quella abitava la stessa via mia. Io stavo in finestra, ho visto che adesso si chiamava mia madre e l'ha portato sul camion. Il camion stava in piazza di Tartaruga, però da casa mia io vedo piazza di Tartaruga. Io istintivamente mi ho detto, mamma, che succede più? E ho trovato mia madre sul camion. Era pieno di gente, il camion era fermo ancora. mia madre mi faceva cenno, la mamma si ricomandava, uno diceva in gergo nostro, mi diceva fare ciurte, vuol dire vattene. Ma io non lo so, mi ero messo in testa che l'avevo salvato. Comunque la c'era un soldato tedesco, mi ha preso pure me e mi ha buttato sul camion. Mia madre sul camion mi rimproverava, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Comunque, non so come ho fatto, mi ha dato una spinta, una volta, e mi ha fatto scendere dal camion. E si raccomandava la mamma, io non me ne volevo andare, però me ne sono andato. E ho camminato piano, senza mettere mai cuore per non dare l'occhio, no? Non stava facendo. Ho trovato un altro camion fermo, tutti erano ebrei che abitavano il ghetto e mi conoscevano tutti. Il camion era scoperto. Io avevo una paura che mai, dico, ma se mi chiama qualcuno, mi viene pure a me. Fortunatamente non mi ha chiamato nessuno. Ho proseguito. Sono arrivato a piazza Monte Savello. Lì all'epoca c'erano i drammi. E il primo drammi che ho visto sono salito su. Appena entrato, a quell'epoca c'era il pietario, no? Gli ho detto, quello che sia la vita. Gli ho detto, guarda, sono ebreo, mi stanno a cercare i tedeschi. E quando questo mi mette qua vicino a me. Mi sono messo vicino a sedere vicino a lui. Alla fortuna mi ha dato pure la mangiare questa, se l'ha portata la merenda, mi ha dato la metà della merenda tua, e la merenda, acidiola la chiamata. Mo, erano le 6 quando sono arrivato, all'inizio. Insomma, portato la merenda, si erano trovati le 2 di pomeriggio, era già 8 ore che stavo là, vicino a lui. Poi ha cambiato, l'ha sostituito un altro, no? Però ora la Nassene ha detto questo, guarda sto ragazzino, guardalo. E pure lui ha fatto la stessa cosa, ma la mangia pure quello. E andava a finire per 2 giorni e per 2 notti. Sono stato dentro Atlanta, ho dormito per 2 notti dentro Atlanta. E tutti hanno fatto la stessa cosa. Mi ricordo la mattina, lì al deposito, sulla casa di là. Quando erano le 5 di mattina che prendevano servizio, mi vedevano là dentro, non mi dicevano niente. Se mi sapevano che io stavo là. Poi, la terza mattina, però durante quei 2 giorni che sono stato sul tram, io non ho visto niente, perché stavo sempre pensando a mia madre. La terza mattina è salito uno che abitava vicino a me, era ebreo come me, mi conosceva. Mi fa, dice, guarda che tuo padre, se credi che ti hanno portato via con tua madre. E mi disse dove stava mio padre. Mi disse che stava a Borgo Pio. Io avevo un cugino mio, Carnale, c'era la moglie cattolica. E abitava a Borgo Pio. Sono sceso dal tram, sono andato a trovare mio padre, mio fratello e mia sorella. Mio padre si è commosso ma non l'ho visto. Comunque siamo stati un giorno lì e siamo tornati a casa, al ghetto. I tedeschi sono venuti solo quel giorno, il 16 ottobre. Poi per 8 mesi, fino a che sono stati americani, gli aliari a Roma, che era il 4 giugno 44, c'erano sempre i fascisti di Archieto. Io sono stato là 8-9 mesi, sempre di Archieto, vedevo i fascisti che andavano e venivano, non me ne rendevo conto del pericolo, però a me non hanno detto niente. Poi ci stava un'ebrea che abitava proprio di fronte a me e faceva pure lo stesso cognome mio, si chiamava Celeste di Porto. La chiamavano per soprannome la Pantera Nera e diceva che faceva la sigla a lui, e era vero. Comunque a me, io avevo 4-5 volte al giorno, avevo sempre, a me non ho detto mai niente, dico la verità.
Questo era Emanuele Di Porto. intervistato, anzi spronato a ricordare da Paola Severini Melograni. Un Trump per la vita è il libro che ha scritto Tea Ranno e lo ha scritto dopo aver conosciuto casualmente Emanuele Di Porto. Casualmente perché? Perché aveva visto una trasmissione in Rai di Piero Angela nella quale si parlava di questo bambino scampato al rastrellamento e lei è riuscita a saperne di più. Dopodiché le hanno detto che era ancora vivo e da lì è iniziata una conoscenza che adesso ha veramente dei sentimenti molto forti, dei legami molto forti. E per questo io non finirò mai di ringraziare Tea perché mi ha concesso di essere presente in questo evento, presente garantendo la sua partecipazione e garantendo la partecipazione di Emanuele Di Porto. Devo dire parole, come avete sentito, espresse con tranquillità, ma con una emozione anche in sala che vi assicuro era palpabile.
Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia di abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Che ti acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male. Quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola. Canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura. Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. A ricordarti chi sei. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Grande Brunori, mi piace sempre moltissimo inserirlo nell'interno delle mie trasmissioni, perché, perché lui è uno così, è uno che mi piace. Non è un caso che lui in realtà, tra le tante cose che ha scritto, va a dipingere anche delle grandi incertezze. E in una trasmissione che si chiama Il Grande Boh, cosa volete che non possa essere inserito? E allora io vi, in qualche modo, voglio anche regalarvi un altro pezzo. Voglio regalarvi un pezzo, questa volta scritto da Il Mondo dei Pazzi. Fu nel parco che incontrai un giovane, con il volto pallido, bello, colmo di stupore. E allora sedetti accanto a lui sulla panca e gli dissi: «Perché sei qui?» E lui mi rivolse uno sguardo attonito e disse: «Beh, è una domanda poco opportuna, non credi? Comunque, vabbè, ti risponderò. Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso, e così mio zio. Mia madre vedeva in me l'immagine del suo illustre genitore. Mia sorella invece mi esibiva al marito marinaio come il perfetto esempio da seguire. E mio fratello, e beh, anche lui, mio fratello riteneva che dovessi essere identico a lui, un bravissimo atleta. E i miei insegnanti, il dottore in filosofia, il maestro di musica, tutti ben decisi, ognuno di loro voleva che io fossi il riflesso del loro volto in uno specchio. Ecco, per questo sono venuto qua, perché trovo l'ambiente sano. Qui almeno posso essere me stesso». E di scatto si volse verso di me e mi chiese: «Ma anche tu sei qui a causa dell'educazione, dei buoni consigli?» E io gli risposi: no, io sono qui in visita». E allora lui, sorridendo, mi disse: «Ah, ho capito. Tu vieni dal manicomio, dall'altra parte del muro».
Hai cercato di capire e non hai capito ancora se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire con tutta la tua voce anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai. Perché quello che ti spacca e ti fa fuori dentro forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici perché no. Metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. Quante vite non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscante. Quanti generi di pesci e che correnti forti, perché sto mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità. E ti sei opposto all'onda ed è lì che hai capito che più ti opponi e più ti tira giù. Ti senti ad una festa per cui non hai l'invito, per cui gli inviti adesso falli tu. Metti in circolo il
quando dici far che non metti in circolo il tuo amore, come quando ammetti non lo so, come quando dici perché no. Perché no?
Sì, è un ottimo invito quello di mettere in circolo amore, mettere in circolo gioia, mettersi in gioco. E se prima abbiamo ascoltato la testimonianza di Emanuele, ovviamente è una testimonianza datata, è una testimonianza che ci racconta di un evento storico drammatico vissuto, che poi ha scatenato, ha in qualche modo ha creato altre situazioni di grande dire disagio è troppo poco, è troppo limitativo, di grande dolore. E nel momento in cui le persone si intrattengono, anche non troppo amabilmente, mostrando delle grandi certezze, in realtà noi ci troviamo di nuovo per ricorsi storici sull'orlo di un baratro. Il problema è che, come al solito, appunto, proprio perché si tratta di ricorsi, la storia non riesce proprio ad insegnarci nulla, e pur restando e barcamenandoci sull'orlo del baratro non ci riusciamo neppure a godere il panorama, cioè non riusciamo neppure a guardarci intorno. E questa è la cosa ancora più drammatica di tutto quello che sta accadendo, e ne stanno accadendo veramente tante. Ma che cos'è il grande Bo? Ma il grande Bo è un grande contenitore, dove trova spazio la storia, dove trovano spazio i ricordi, dove trova spazio la memoria, dove trovano spazio i grandi e piccoli accadimenti. Come al solito, io l'ho detto all'inizio di questa trasmissione, lo ripeto, io non ho la convinzione, anzi la presunzione di avere tutte le certezze. Sono una persona come tanti, che sa di avere delle idee, ma quelle idee però debbono poter essere intaccate, e sono intaccate dal dubbio. Qualcuno ha detto che in realtà il dubbio è un momento fondamentale, perché il dubbio è un vincolo potente, quasi quanto la certezza, perché se restiamo troppo ancorati a quello che pensiamo, beh, è il momento che probabilmente stiamo sbagliando qualcosa.
Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso.
ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime. Ma la coscienza non si spegne ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi, sì, ma dentro un'immagine. Ricordo c'era il vento ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi aver sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto, chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Sono i momenti quelli persi a dare un senso, forse. Mi chiedi perché sono fragile, sono diverso, forse. Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano. Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano. Sono presente ancora oggi al ballo delle incertezze. Dove ti siedi, più sei poco, più ti senti grande. Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare. Ferma la musica, che il silenzio adesso sa parlare.
Beh, il ballo delle incertezze ci sta tutto, in effetti ci sta tutto. Adesso faccio un bel salto e vi chiedo di farlo insieme a me, perché mi tuffo, ci tuffiamo in un film datato sicuramente, un film che ha come titolo Il Dubbio. Un bellissimo film, tra le altre cose, passato anche a suo tempo in Rai. Un film che attualmente è disponibile soltanto in acquisto, quindi non si ha la possibilità di vederlo o rivederlo gratuitamente. Ma è un film particolare, perché è un film ambientato in una America degli anni 60, una scuola cattolica dove c'è una suora, interpretata da Meryl Streep tra le altre cose, che è preside di un istituto. E accusa un reverendo di intrattenere dei rapporti ambigui con un alunno afroamericano dodicenne. Ovviamente questo film che cosa puntualizza? Beh, puntualizza due concezioni completamente diverse di insegnamento. Quindi l'incertezza e il dubbio che nasce nell'interno della storia è proprio derivato da due religiosi, comunque due religiosi che sono agli antipodi. Un sacerdote che vive la fede in modo moderno, ripeto, anni 60, primi anni 60, con attenzione, con grande attenzione ai tempi che cambiano, ed è per questo che in qualche modo ama la compagnia degli amici, ogni tanto si gode anche una sigaretta, mentre invece la suora è una donna vecchio stile, che educa gli alunni con ferrea disciplina, grande severità. E il film che cos'è? Una narrazione continua, è un dialogo continuo tra i protagonisti, soprattutto tra questi due protagonisti, che sono sempre pronti a difendere la loro idea di vita e la loro concezione di fede. Insomma, la riflessione che deve essere scatenata e che deve scatenarsi è proprio quella del quando decidiamo di intentare un processo sommario, perché abbiamo già individuato il colpevole, già abbiamo nella nostra testa chiare le prove, anche se non ci sono, perché nell'interno della narrazione di questo film, molto spesso così come nella vita, non ci sono delle prove, sono delle sensazioni, cioè io penso che, ma il dubbio non deve essere mai rigettato perché è fondamentale crescere come persone, come individui, cercando aiuto, cercando l'amicizia nelle persone che ci circondano. E quindi l'ipocrisia, l'intolleranza, la superbia, in qualche modo sono dei vizi che ci possono condurre all'errore.
Dovete essere vigili. C'è un problema alla scuola St. Nicholas che mi turba.
Accademico?
Il mio non voleva essere un indovinello su Raymond? Cos'è questo, signor Corroy?
Non lo so, sorella. Sono tutti terrorizzati da lei.
Così deve essere. Ragazzo! Vieni qui.
Il mastino è affamato. È una nuova era, sorella. La chiesa deve cambiare.
E quale sarebbe il punto?
Essere più cordiali.
Padre Flynn ha invitato Donald Miller in canonica.
Ecco, lo sapevo. Dovremo fermarlo. Da sole. Che è successo in canonica?
Successo? Niente, ho parlato con un allievo.
A proposito di che?
Questioni private.
A 12 anni che ci può essere di privato?
Lei non ha nessuna prova, neanche una!
Ma ho le mie certezze!
Io combatterò.
E perderà.
Come fa ad essere sicura di una cosa del genere? In questa scuola lui e i suoi compagni non piace. Solo quel prete è gentile con lui.
La verità è che a lei non piace. Lei sta cercando di autoconvincersi di una cosa terribile.
Ecco, guardi. Ha fatto saltare la luce.
Il dubbio può essere un vincolo potente quanto la certezza.
Avrete notato, non ha nessuna prova, dice lui. E lei gli risponde, ma ho le mie certezze. Ecco, le certezze. Sono quelle certezze che talvolta ci fanno, ci offuscano la mente, offuscano i nostri pensieri, vanno a impedirci di andare oltre, di cambiare, di comprendere. E allora proviamo anche a ascoltare, sempre tratto da questo film, che, ripeto, il dubbio, proviamo ad ascoltare quella che è una giusta riflessione del reverendo, accusato, a torto, a ragione. Non è questa la cosa più importante da scoprire.
Che fate quando vi sentite insicuri? È l'argomento del mio sermone di oggi. Lo scorso anno, quando hanno assassinato il presidente Kennedy, chi di noi non ha provato un profondo senso di smarrimento, di disperazione? Dove andare? Che fare? Che dire ai figli? Che dire a se stessi? In quel periodo la gente si riuniva, accomunata da un comune sgomento. Ma riflettete. Il vostro legame con il prossimo era la disperazione. È stata un'esperienza comune, è stata orribile. Ma l'abbiamo vissuta insieme. Quanto può essere amaro per un uomo solo, per una donna sola, essere colpito da un dramma personale? Nessuno sa che sono ammalato. Nessuno sa che ho perso il mio ultimo vero amico. Nessuno sa il male che ho fatto. Immaginate che solitudine. Si guarda il mondo come da una finestra. Da un lato del vetro persone felici, senza pensieri, e dall'altro lato voi.
Salute, sorella.
Salute, grazie.
Voglio raccontarvi una storia.
Un giorno una donna spettegolava con un'amica di un uomo che a malapena conosceva. So che nessuno di voi l'ha mai fatto. Quella notte fece un sogno. Un'enorme mano apparve sopra di lei e le puntò il dito contro. La donna immediatamente fu sopraffatta da un opprimente senso di colpa. Il giorno seguente andò a confessarsi da un anziano prete della parrocchia, padre O'Rourke, al quale raccontò tutto. «Il pettegolezzo è peccato?» chiese al vecchio prete. «Era la mano di Dio Onnipotente che puntava il dito contro di me? Le devo chiedere l'assoluzione, padre? Mi dica, ho commesso peccato?» «Sì», le rispose padre O'Rourke. «Sì, donna ignorante e mal allevata. Hai detto falsità sul conto di un tuo simile. Hai messo a repentaglio la sua reputazione. Dal profondo del cuore te ne dovresti vergognare». Allora la donna disse di essere pentita e chiese il perdono. «Non avere fretta», disse O'Rourke. «Va a casa tua prima. Prendi un bel cuscino e portalo sul tetto. Squarcialo bene con un coltello. E poi ritorna da me». Così la donna andò a casa, prese un cuscino dal letto, un coltello in cucina, salì sul tetto della scala antincendio e squarciò il guanciale. Tornò poi dal vecchio prete come lui le aveva detto. «Hai squarciato il cuscino con il coltello?» chiese lui. «Sì, padre». «E il risultato qual è stato?» «Piume», disse lei. «Piume», fece eco il prete. «Piume dappertutto, padre. Ora voglio che tu torni a casa a raccogliere una per una tutte le piume volate via col vento». «Beh», rispose la donna, «non è possibile. Non so dove siano finite. Il vento le ha portate chissà dove». «E questo è», disse padre O'Rourke, «il pettegolezzo».
Questi parlano come mangiano, infatti mangiano molto male. Sono convinti che basti un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo la spiaggia c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore. Il soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smettere di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di nuovo il confine tra il bene ed il male. Il bene e il male. Ma questi vogliono solo urlare, alzare le casse e fare rumore, fuori dal torto e dalla ragione, branco di cani senza padrone, che fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere che si parla di uomini qui, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, all'orizzonte c'è un sole che muore, stretto fra il cielo e la linea del mare, rosso di rabbia non vuole annegare, al soffio del vento, che un tempo portava il polline al fiore, ora porta spavento, spavento e dolore. Ma vedrai che andrà bene, andrà tutto bene, tu devi solo metterti a camminare, raggiungere la cima di montagne nuove. E vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. Tu devi solo smetterla di gridare e raccontare il mondo con parole nuove, supplicando chi viene dal mare di tracciare di
di nuovo il confine tra il bene ed il male. Se c'è ancora davvero un confine tra il bene ed il male.
Vedrai che andrà bene, andrà tutto bene. E allora voglio ridare la parola ad Emanuele.
La mattina del 4 giugno 44 sono stati gli alieni a Roma. Erano le 5 di mattina. Questa celeste di Porto, questa che faceva Aschi, abitava proprio di fronte a me, via della Leccinella, è una via stretta. Io si allungavo una mano e entravo dentro casa di lei. Comunque alle 5 di mattina era proprio la prima, lei si è affacciata dalla finestra e ha detto: sono stati alleati. Una gioia incredibile. Io posso essere testimonio che lo diceva sinceramente, però si è affacciato un altro che abitava un po' più là, gli ha detto un sacco le parolacce. È andata a finire. Gli hanno dato un sacco di porte, poi ha fatto una brutta fine questa.
No, però poi siete andati a Piazza Venezia, questa è la cosa più bella.
Quel giorno là, quando sono stati gli alleati, la gente è eufolica, c'era un entusiasmo che mai. Gli americani sulle camionette buttavano cioccolate, caramelle, la gente usciva, e tutti euforici, felici tutti. Io mi sono accodato a un gruppo di gente da casa mia, siamo arrivati a Piazza Venezia, non è lontano da casa mia, Piazza Venezia, e ci siamo fermati con questo gruppo qua sotto proprio al balcone dei Mussolini. Io istintivamente mi sono messo a strillare: sono ebreo, sono ebreo. Io volevo dire, finalmente non devo avere paura di essere ebreo.
La gioia di poter dire, anzi di urlare, sono ebreo. Beh, è una gioia che in qualche modo, non la stessa, ma comunque una gioia. Quella che ci racconta Paola Cortellesi nel suo primo film da regista, C'è ancora domani. E beh, lì la gioia è quella di essere una donna che finalmente ha capito di essere, di contare, di avere, di poter avere una sua dignità. E te pare poco?
Se può sapere che c'hai in quella testa vuota, te.
Che fa?
Sta zitta. Mannaggia. Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano a sti incapace di tua madre.
Aprite le finestre al nuovo sole. È primavera. È primavera.
Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me.
Quello è uomo, no?
Alla fine dei conti, lei è una brava donna di casa.
Perché me ne leva dalle mani?
Lui gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una.
Ma forte.
Hai visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti. Ma tanti. Più di noi, mi sa.
Tutti dovete schiattare. Perché mi pia se sposa un signore, non pensente come voi. A miserabili.
Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata.
Che vanno imparato a scuola?
Abbiamo fatto i felici. Due palle.
Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
Quelli sono fenicotteri.
L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto?
Ma non lo so, dimmi te che te lo sei scelto bene.
Che c'è da guardare?
Non ci devi andare più, Laura.
E chi t'ha detto?
Te lo dico io. Tu sei mia.
Sono un po' dei mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i soldi tua.
Ci sta la posta. È per voi.
Pensa ai figli. Pensa a Marcella.
È proprio a lei che penso.
Si muove la città.
Ma perché ti fai trattare così?
Ma che vuol dire? Come hai capito io?
Perché mi perde?
Te però sei in tempo.
Ma dove stai, Anna?
Pure te, Anna.
C'è ancora domani. C'è ancora domani, appunto, questo film diretto e interpretato da Paola Cortellesi. Ed è la storia di una donna che è moglie e madre, quindi basta, è al 100% completa. Questi sono i ruoli che definiscono le donne, questo basta, e questo basta anche a lei. D'altra parte lei non chiede altro, perché accetta la vita che le è toccata, ma ad un certo punto accade qualcosa, ci sarà qualcosa che le accenderà il coraggio per rovesciare questi piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore per lei, ma non solo per lei, anche per la figlia. E tanto per restare nei temi cari, nei temi che finalmente delle attrici, che poi diventano anche registe, lo fanno con grande bravura, in grande spolvero. Beh, per esempio c'è anche Felicità di Michela Ramazzotti. Beh, è il suo esordio, anche qua, un esordio cinematografico, un esordio che lei ha fortemente voluto e che racconta la storia di una famiglia, ma non di una famiglia normale, ma di una famiglia storta, definiamola così, di genitori egoisti, manipolatori. Insomma, una famiglia che divora ogni speranza di libertà dei propri figli. E allora lei, l'interprete principale, che poi è proprio Michela Ramazzotti, è la sola che in qualche modo può salvare il fratello, che può decidere di lottare contro tutto e contro tutti, in nome dell'unico amore che conosce, che è appunto l'amore verso questo fratello. E tentare di inseguire un po' di felicità.
Questi l'ho cresciuti con tutti i sani principi io.
Tuo padre ha messo in mano i figli agli strozzini.
Devi firmare qui e qui, scemina.
Che cosa c'hai in questa zucca tua?
Lui sa tutto di tutto, mi correggi, mi regala libri.
E tu, Desiree, la famiglia ce l'hai fuori?
Fuori la chiappetta d'oro, ma fuori del brutto nessuno.
C'era una costanza, eh?
Ci sto bene qua, vola.
Questo ci costano 35 euro al giorno, li manteniamo noi.
Cioè, è sempre stato un po' strano, particolare.
Ma ti rendi conto della situazione in cui vive?
Devi buttasse pasticca, capito o no? Tira fuori i coglioni, trovate una donna!
Ce l'ho stata a mettere contro. Desiree? Brava!
Mia sorella, siamo molto legati, mi aiuta sempre quando ho bisogno, ci sta sempre.
Se non si dà una mano fra di noi, che bisogna stare uniti.
Tu pensi di riuscire a risolvere sempre tutto così, eh?
Ma loro sono la mia famiglia, che devo fare?
Ah, la tua famiglia?
Il problema è che so io che sto sbagliato.
Che sto sbagliata pure io.
Per questa sera con te ho scelto il cielo più blu per fare scena.
Perché non abbiamo mai provato a fare un figlio?
Sono successe tante cose e non ti sei mai accorta di niente.
Fatti una spinta anche tu sull'altalena.
Non ti preoccupare che io ti sto venendo a prendere, dove sei?
Felicità, felicità, taratata.
E con questa abbiamo concluso questa trasmissione, la prima puntata del Grande Bo. Abbiamo parlato, in realtà ho parlato soltanto io, però mi auguro di avere le vostre risposte, i vostri commenti, di sapere che cosa ne pensate. Certo, il Grande Bo è proprio questo. Bo, ma di cosa parlerà? Bo. Qual è stato? C'era un argomento? Boh, però il boh mi viene proprio bene, devo dire. E allora recupero di nuovo la grande Cortellesi, perché a me è piaciuto. Io ho visto questo film in questi ultimi giorni e devo dire che mi è veramente piaciuto. Un film in bianco e nero, un film che ci dà uno spaccato dell'Italia quella bella, quella nella quale accade qualcosa di importante. Che ne so, magari parliamo del voto alle donne, ma chissà, lo scoprirete soltanto andando al cinema. E io nel frattempo vi regalo un pezzo che poi è anche la chiusura del film, ma in questo caso è anche la mia chiusura. Arrivederci, ci ritroviamo la prossima settimana, se Dio vuole, se ne avete voglia, sempre qui su Oltre Lago. Per ascoltarci www.oltrelago.it, per riascoltarci www.oltrelago.it. I podcast ci sono e restano scolpiti nella roccia. Ciao!
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi, con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa. Sa rispondere dopo di me a bocca chiusa.